Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 157, quella della settimana che si conclude con il venerdì 8 marzo. E sì, è una puntata anche questa volta non in diretta perché sono all'ALSIS, al Quant, che è questo evento di asset management, dove peraltro, beh, insomma, penso di dover ringraziare voi, il mio pubblico, perché in qualche maniera sono stato votato, pensate un po', uomo finanza dell'anno. Uomo di successo, ma insomma, come ho avuto modo di commentare che se sono un uomo di successo, beh, allora non ho capito bene cosa è successo, ma probabilmente il premio che ho avuto è il premio per aver rappresentato un po' sui mercati tradizionali, nella finanza tradizionale, Bitcoin, che è il vero successo del 2023. Successo anche di questa settimana, perché abbiamo avuto il nuovo record di prezzo, abbiamo festeggiato, spero abbiate stappato anche voi i vostri spumantini o i vostri champagnetti. CoinDesk ci ricorda però che, aggiustata per l'inflazione, Bitcoin non ha ancora avuto il suo massimo. E sì, perché in termini di potere d'acquisto il vero massimo di Bitcoin sarà quando raggiungerà i 78.900 dollari. Ben venga, io ho già messo in frigo un'altra bottiglia di spumante e quando arriviamo a 79.000 dollari festeggiamo una nuova volta. Peraltro c'è stato un po' di confusione su quale fosse il livello a cui festeggiare, perché come racconta CoinDesk c'è un po' di confusione sull'all time high. E allora questo articolo che vi segnalo e che potete trovare evidentemente nella rassegna stampa di CheckSig, tutti i link sono sempre lì. C'è chi dice che il record era 69.191, chi dice 62, 69.200, chi dice 68 e 900. Beh, insomma, il problema qual è? Il problema è che ci sono tante borse Bitcoin e quindi il prezzo non è sincronizzato su tutte. Morale, è difficile capire qual è il più affidabile. Probabilmente il più affidabile è quello di Coinbase, che indicava il record di 69.325. Bene, ma insomma, qualunque sia il riferimento, Bitcoin questa settimana, quest'anno, e lo vedremo più e più volte, è un Bitcoin da record. Come al solito, con lo stile Bitcoin, subito dopo l'all time high c'è stato un violento ritracciamento, che poi 24 ore dopo era rientrato, ma ha dato il modo a Bloomberg di titolare che comunque lo spike di volatilità è un test per la domanda di ETF. Domanda, cioè flusso di capitali in ingresso sugli ETF, che invece non è rallentato in alcun modo. Anzi, la stessa Bloomberg è costretta a titolare o a ammettere che BlackRock e Fidelity capitalizzano sulla FOMO, Fear of Missing Out, la paura di perdere un treno, che si è innescata grazie alla mania degli ETF Bitcoin. E sì, sono tanti gli investitori che vogliono entrare in Bitcoin. Qualcuno è dissuaso proprio dal fatto che Bitcoin sia sui massimi, sul record massimo di prezzo. In realtà, lasciatemi dire che, pur non avendo la sfera di cristallo, ho scritto, dichiarato a tanti giornalisti, e lo ripeto qui, che ritengo che la corsa di Bitcoin non si sia fermata. Assolutamente, non si ferma qui per due motivi. Uno, perché i flussi sugli ETF sono ancora significativi e finché saranno significativi spingeranno sempre in alto Bitcoin. Secondariamente, perché comunque chi è entrato adesso tramite gli ETF, in particolare se è entrato tramite BlackRock e Fidelity, non sono operatori mordi e fuggi che tentano il trading breve periodo, ma sono operatori che entrano, sono investitori che entrano per un medio-lungo periodo e che quindi probabilmente daranno stabilità a questi nuovi livelli. Basta pensare che il responsabile di VanEck Europe, Martin Roggemüller, VanEck è uno degli emittenti degli ETF, dice che la crescita è ancora solo agli inizi e che se oggi in VanEck solo il 10% degli investimenti è in cripto, lui pensa che nei prossimi anni possa arrivare addirittura al 50%. Uno che non si ferma è invece Michael Saylor, che continua a comprare e con la sua MicroStrategy ha offerto 600 milioni in una convertible note per comprare nuovi Bitcoin. È un'operazione particolarmente interessante. Praticamente MicroStrategy si fa finanziare dal mercato per comprare Bitcoin. emette cosa? Un titolo che è convertibile, quindi che può essere convertito in azioni di MicroStrategy, ma, badate, se il prezzo di MicroStrategy dell'azione si apprezza più del 130%, in realtà il titolo può essere remunerato o redento in cash. E quindi, insomma, Michael sta scommettendo che se MicroStrategy salirà alle stelle grazie ai Bitcoin di cui ha fatto incetta, beh, insomma, non dovrà neanche diluire la sua azienda. Se volete saperne di più, oltre ai commenti di Bloomberg, vi abbiamo ovviamente linkato anche la press release di MicroStrategy medesima. Un altro che sta dietro le quinte, ma che era stato accoppiato a Michael Saylor lungamente, è il buon vecchio Elon Musk. E in particolare questa settimana Arkham Intelligence, una delle società di forensica, avrebbe identificato quanto detengono in Bitcoin Tesla e SpaceX. Parliamo di oltre 780 milioni di dollari per Tesla e 560 milioni di dollari per SpaceX. Anzi, addirittura sembra, appunto dal monitoraggio degli indirizzi associati a queste due società, che Tesla stia incrementando grandemente i suoi investimenti in Bitcoin. Vedremo che cosa sarà quando Tesla dovrà pubblicare le sue trimestrali e semestrali e scopriremo cos'è. Bloomberg ci racconta anche che Bitcoin ha raggiunto il record storico insieme all'oro e si chiede che cosa questo record congiunto voglia dire o abbia da dire. Leggetevi l'articolo, lasciatelo dire a me. In questo momento non molto, in questo momento sta salendo tutto, dovremo vedere in altri momenti che cosa succede. Altri che festeggiano sono Tether. I nostri amici di Tether questa settimana hanno brevemente, per un momento, superato i 100 miliardi di dollari di capitalizzazione. Per commentare questa notizia io mi affido alla newsletter di FRNT di Stefan Ouellouet. Ogni tanto ve la segnalo, Stefan secondo me il commentatore più lucido che ci sia in giro e in particolare appunto chiarisce, Tether oggi è profittevole, e ci credo, ha investito tutto in titoli di Stato americani, quindi fa un 6-8% di interesse, che su 100 miliardi sono 6-8 miliardi l'anno, e infatti ha appena fatto una trimestrale da circa 3 miliardi. Le preoccupazioni su Tether sono probabilmente superate, perché grazie anche a questa grande redditività, i buchi che avevano o che potevano avere sicuramente li hanno colmati, e Tether è il leader nel trading spot delle cripto, quindi insomma bravi, ce l'hanno fatta, hanno superato il momento difficile e ovviamente festeggiano. Chi festeggia un po' meno è Ether, che insomma lo sappiamo sta un po' arrancando, ma in realtà comunque un dato positivo questa settimana viene rilevato da The Block, e sono i 115 miliardi di Ether che sono staked sulla Beacon Chain, cioè oltre il 26% della liquidità di Tether è on stake sulla Beacon Chain, il che dice di un budget di sicurezza per Ether, per Ethereum, notevolissimo. Bene, la finanza tradizionale anche in Europa inizia a svegliarsi, per esempio Deutsche Börse lancia questa settimana una piattaforma spot per i crypto asset, vedremo dove andrà. Nel frattempo, nelle aule dei tribunali, i vecchi furbacchioni, furfanti, ciarlatani che sono scoppiati negli scorsi due anni, più o meno arrestati, stanno sbrigando le loro beghe. FTX si accorda con BlockFi, due nomi che non vorremmo sentire più. Barry Silbert cerca di disincastrare il Digital Currency Group dalla causa legale che vede la Gemini dei fratelli Winklevoss contro Genesis, il lender del gruppo DCG. Binance negli Stati Uniti sta sostanzialmente collassando, implodendo e smettendo di funzionare, i dipendenti se ne vanno, anche in Nigeria, persino in Nigeria Binance ha dei problemi e il suo amministratore delegato viene denunciato per crimini finanziari. Shapeshift, che si è dissolta nel 2021, viene condannata per aver venduto delle securities, se l'ha fatto. Vabbè, non c'è da maramaldeggiare, maramaldeggiamo invece su quelli del Financial Times, che non solo non hanno capito mai nulla del mondo cripto, ma ancora adesso, questa settimana, faster, cheaper, safer, come la tokenizzazione cambierà il mondo degli investimenti. Sveglia, Financial Times, la tokenizzazione non funziona. Real asset tokenization non funziona, i regolatori non consentiranno mai di tokenizzare degli investimenti seri, avete raccontato la frottola della blockchain per anni, non avete capito Bitcoin e crypto asset, smettete di parlare di cose di cui non capite un fico secco. E vabbè, insomma, la puntata, come sapete, è registrata, non è in diretta, di conseguenza niente spazio alle domande, lo so, sono due settimane che non ci sentiamo live, abbiate pietà del sottoscritto che è impegnato su tantissimi fronti, ma che non manca mai di commentare le notizie della settimana con voi per augurarvi buon weekend e soprattutto, come sempre, un buon Bitcoin a tutti.